Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Ciro e Christian. Bentrovati cari amici e cari amiche, questo è il solito programma del martedì notte, Risonanze, programma di musica colta e non solo, qui Ciro e Christian in studio da Radio Onda d'Urto, vi auguro benvenuto in questa nuova puntata, che ci organizza come terza di una serie ideale di puntate precedenti riguardanti la voce, quindi una puntata conclusiva su questo argomento che ci ha colto di sorpresa e ci ha spinto letteralmente fino ad arrivare a questa terza puntata, argomento che nelle nostre intenzioni doveva essere sviluppato in un'unica puntata, ma poi appunto il materiale, gli argomenti, le argomentazioni ci hanno spinto fino a questo punto. Intanto voglio ricordare per l'ennesima volta e per quelli che ancora non fossero stati in grado di sentire questo messaggio che è possibile trovare le puntate, le nostre puntate fin dalla prima, praticamente un archivio anche, e fino all'ultima si trovano su un sito, possibile scaricarle via internet e quindi con la comodità di poterle poi riascoltare, insomma, non per forza di notte a queste ore piccole. E il sito su cui trovate le nostre puntate è www.civetta.info. Devo ringraziare per questo Luca Cremonesi che ci ha dato questa possibilità, era un tempo che sentivamo l'esigenza di appunto di una fruizione più comoda di questo programma. Ecco, il sito, questo sito è come ripeto www.civetta.info, c'è un'area download dove è possibile scaricare le puntate. Il sito è il sito di una rivista mensile che è distribuita gratuitamente, si può anche fare l'abbonamento, è distribuita gratuitamente, dicevo, sulle zone del Lago di Garda, tra il Bresciano, il Veronese e il Mantovano, è una rivista di attualità, politica, cultura, di cui appunto direttore culturale è un carissimo amico Luca Cremonesi, che ringrazio per questa possibilità. Invito dunque a visitare il sito www.civetta.info, poi non lo dico più, forse lo ricorderò alla fine se mi verrà in mente, e ne approfitto appunto per invitare chiunque abbia voglia di avere un po' di informazione libera e indipendente, come del resto libera e indipendente è l'informazione su cui su Radio Onda d'Urto, e invito chiunque appunto abbia voglia di libera informazione a visitare il sito e anche a cercare la rivista che ha sempre degli spunti interessanti anche a livello bibliografico, discografico e quant'altro. Quindi lo dico l'ultima volta, www.civetta.info, per chi ha voglia di avere maggiori informazioni in merito e per chi ha voglia di riascoltarsi magari le puntate precedenti di Risonanze. Dunque, questa, dicevamo, è l'ultima puntata dedicata di questo ciclo ideale dedicato alle voci, puntata che abbiamo deciso di dedicare in particolar modo alle voci femminili, perché ci siamo accorti che nel corso delle altre due puntate abbiamo presentato praticamente esclusivamente voci maschili. Dunque abbiamo pensato che non si poteva parlare di voce senza parlare di voce femminile, anche perché, questo anche per le tematiche che sono state messe in campo nelle puntate precedenti, quando parlavo con più ampio respiro filosofico del tema della voce, e citavo per l'appunto un libro che voglio ricitare per l'ennesima volta, che è il libro di Adriana Cavarero, A più voci, edito da Feltrinelli, è molto libro recente, che parla del problema vocale in un contesto filosofico, un libro molto interessante, avvincente, e non a caso lo ricordo qui e ora, proprio perché innanzitutto se qualcuno poteva scrivere un libro sulla voce, o un libro della voce, un libro vocale, Questa è, non è un caso, credo, che sia un'autrice e non un autore. Un'autrice, tra l'altro, come la Cavarero, che io stimo moltissimo, di cui ho frequentato e frequento tuttora alcuni corsi all'Università di Verona. Lei insegna filosofia politica. E dicevo, un'autrice tra l'altro che si è spesa molto, con anche un discreto successo, per portare appunto la tematica femminile e della differenza all'interno della filosofia prettamente maschile e anche per certi versi maschilista della tradizione filosofica. Una filosofa che è ricordata appunto perché nel circolo veronese, all'interno dell'Università di Verona, ha fondato un circolo piuttosto famoso anche a livello mondiale, che è il circolo di Diotima, proprio pensato sulla differenza sessuale. Dunque, ci sarà modo di parlare, spero, più avanti, se avremo ancora un attimo di tempo, perché il tempo è sempre tiranno. Ci sarà modo, dicevo, di affrontare ancora più approfonditamente, visto che queste voci che noi presenteremo questa notte sono voci prettamente femminili, forse esclusivamente, vediamo a seconda del tempo anche qui e di dove ci porta il cuore, anche se è una brutta citazione, però anche in questo caso, dicevo, vedremo un po' dove ci porta, però sicuramente la voce femminile, le voci femminili che incontreremo ci daranno modo di ritornare sulle tematiche che stanno in questo libro A più voci di Adriana Cavarero, che è un libro che io consiglio anche per i non addetti al lavoro, insomma, ai lavori, insomma, per chi non è esattamente esperto. Io volevo partire innanzitutto questa notte facendo ascoltare un brano che avevamo già presentato, in realtà nella prima puntata, l'origine proprio di questa trasmissione. Io e Lucio avevamo presentato sul tema della Spagna, la musica andalusa, avevamo presentato un po' questa voce particolare delle cantantesse, delle cantanti spagnole, le cantaore, che hanno questo modo di cantare anti-accademico, molto, come si potrebbe dire, sboccato quasi, a bocca aperta, a bocca larga. Ecco, un esempio di questo modo di utilizzare la voce molto particolare, che sentiremo fra poco, che è tratto dalla tradizione proprio della musica andalusa. Si tratta di un brano famosissimo, che è Il Fuego Fatuo di Manuel de Falla, e però appunto questa versione di questa canzone celeberrima tende proprio ad evidenziare l'utilizzo anti-accademico della voce, che, come sentirete, soprattutto per chi conosce già il pezzo in versioni più classiche, si presenta fin da subito come con questa particolarità della voce che non vuole essere tanto una celebrazione personale, individuale di questa cantaora, di cui tra l'altro in questo momento mi sfugge il nome, ma piuttosto vuole essere un richiamo ai modi alternativi, potremmo dire, di usare la voce e i liberi. La voce sembra proprio che in questo caso si liberi dalle viscere, dalla pancia proprio. C'è qualcosa di squisitamente andaluso, per chi ha seguito la prima puntata può capire, c'è qualcosa di squisitamente andaluso in questo modo di utilizzare la voce così viscerale. La sentiamo subito.
Aprieta la calor. en busca de un corazón. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el quiso arde, lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer querer.
El fuego fatuo desapareció, en la luz de la luna se desvaneció. La cueva es mía. Vamos a ver si venzo la mala suerte con la brujería.
Eccoci di nuovo dopo questo ascolto qui in studio. Si sente come, appunto, non so se avete notato, questa voce così aperta, così aperta proprio, come un baratro aperta sulle viscere, sulla profondità di questa anima andalusa che esce fuori tutta, senza sgorga, senza freni, senza limiti, senza inibizioni. Ed è proprio questo un tipico esempio di come, anche se in realtà può sembrare una piccolissima differenza rispetto a un modo tradizionale di cantare, poi proprio in queste minime differenze venga fuori un carattere sostanziale della voce, che è la pluralità. Non dimentichiamo che quando si parla di voce, di vocalità, si parla comunque di qualcosa di viscerale, perché di viscerale corporeo, oserei dire, perché la voce ha sempre a che fare comunque con il fiato, con la saliva, con la bocca, l'umidità, con i polmoni, con un corpo, una cassa di risonanza, senza la quale appunto nessuna voce potrebbe uscire. Anche qualora la voce venga poi amplificata, parte comunque sempre da un dato estremamente corporeo e, anticipando un po', forse un pochettino le cose, mi accingo a dire qualcosa di importante, anche se detto in modo breve, che poi semmai riprenderemo più avanti. Però la voce soprattutto ha questo carattere di sensualità, di senso, comunque di sensuale, e proprio questa sensualità della voce ci riporta all'elemento femminile e ci riporta anche alla condanna da parte della tradizione filosofica, in modo più o meno esplicito, alla vocalità, all'elemento vocale proprio sonoro della voce. In effetti, se noi andiamo a prendere poi fin dalle origini della filosofia, e quindi dalle radici che poi hanno caratterizzato appunto in modo più o meno esplicito tutta la storia della filosofia, o quasi, se andiamo appunto alle radici, cioè Platone, noi vediamo come in Platone c'è quasi una tematizzazione esplicita, una condanna esplicita di questo elemento, quello che la Cavarero appunto chiama in un capitolo flautismi irresistibili, che Platone attribuisce a Socrate proprio. Laddove la voce è sempre comunque sinuosa, perché flautismi? Perché il flauto è l'altro elemento insieme alla voce che è vietatissimo nella filosofia platonica, proprio perché è un elemento che incanta. Pensiamo, non so, alla famosa favola del pifferaio magico, mi pare che si chiami, sì, quello che per per insomma, una specie di magia riesce ad incantare tutti i topi o anche i bambini. Non ricordo bene qual è la versione ufficiale, però ci sono più versioni di questa favola, per cui questo suonatore di flauto, questo suonatore di piffero, riesce ad incantare, a farsi seguire da una mandria di topi oppure da un gruppo di bambini. E mi pare che questa favola, per chi ha orecchie per intendere, sia molto rappresentativa di cosa volesse dire Platone quando condannava la voce, perché la voce è proprio quell'elemento che distrae, l'elemento per eccellenza che va oltre la dimensione semantica del significato, laddove invece per Platone, lo sappiamo tutti benissimo, l'elemento determinante è proprio l'elemento semantico insensibile, incorporeo, che poi viene identificato con le idee, le quali, pur essendo pur avendo a che fare con il reale che ci circonda, se ne stanno eterne, immobili, proprio perché insensibili, prive di corpo. La pura idea è proprio il puro significato privo della vocalità, del suono emesso dalla voce. La voce è qualcosa che per Platone tradisce in qualche modo, che può ingannare, è qualcosa che non solo appunto può ingannare, ma lo fa in un modo subdolo, perché non dimentichiamo che c'è anche questa caratteristica. Se la filosofia, la tradizione filosofica, ma poi potremmo dire la tradizione del pensiero occidentale, ha privilegiato la dimensione semantica a dispetto della dimensione fonetica, è anche per altri motivi. Cioè, una conoscenza oggettiva, ad esempio, propriamente detta, non è possibile da un punto di vista vocalico, fonetico. Questo perché? È perché, se noi ci pensiamo, l'elemento uditivo, potremmo dire anche musicale, è un elemento sfuggevole per definizione. Cioè, voglio dire, quando, al di là delle tecniche poi di registrazione e riproduzione, quando uno termina di suonare uno strumento o termina di parlare, la voce scompare. Laddove invece si privilegia invece l'elemento semantico, fortemente videocentrico, proprio perché è una specie di battaglia, di guerra, di conflitto estremo tra, potremmo dire, l'udito da una parte e la vista dall'altra, dove anche, se noi prendiamo, non so, la Repubblica di Platone, è piena letteralmente di metafore visive. La stessa, per fare qualche esempio, la stessa teoria, da cui deriva poi il termine teoria, ha la stessa radice di teatro, che sta ad indicare poi la visione, lo spettatore, no? Le idee sono cose visibili, ad esempio, da un punto di vista anche etimologico. Ecco, dicevo, l'aspetto poi di privilegio dell'apparato visivo rispetto all'apparato uditivo sta proprio anche in questo, che l'apparato uditivo non è controllabile, laddove invece la vista pare molto più controllabile. Io posso guardare in un punto, posso distogliere lo sguardo, posso al limite chiudere gli occhi se c'è qualcosa che mi dà fastidio, mentre questa cosa non è possibile da un punto di vista uditivo. Ovviamente non posso selezionare i suoni che mi vengono più o meno. Viene in mente anche un altro elemento del genere, insomma, celeberrimo, l'Ulisse. Ulisse, ovviamente, uno dei pericoli più grandi a cui deve fare fronte sono le sirene, e le sirene ovviamente non parlano, però cantano. E l'elemento vocalico, il peccato insito nell'elemento vocalico e la minaccia dell'elemento vocalico è molto presente in tutta la mitologia greca, ma non solo, in tutte le narrazioni più o meno mitologiche, fiabesche, come dicevo prima, dell'Occidente. Questo perché, voglio ripetere, la vista pare comunque più docile, in qualche modo possiamo mirarla, possiamo andare a, come posso dire, come un obiettivo a mirare direttamente sul posto. E non solo, c'è anche una caratteristica della vista, un'altra caratteristica, che è stabile. Pare essere stabile, io chiudo gli occhi, li riapro, e in qualche modo quello che io ho di fronte a me sebbene cambi nei minimi dettagli, però lo sguardo d'insieme, un'altra cosa anche questa, che con l'udito non è possibile, con la vista posso fare uno sguardo d'insieme, un'astrazione, posso vedere il tutto intero, posso fare dei piani, delle proiezioni. E mentre invece l'udito non è controllabile, io non posso decidere di ascoltare più o meno un suono più di un altro e non posso direzionarlo, e soprattutto appunto è estremamente labile, c'è e non c'è. Nel momento stesso in cui finisce di vibrare una corda di chitarra o una corda vocale, il suono scompare e scompare per sempre. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche per cui l'Occidente, la tradizione occidentale, nella fattispecie filosofica, ha prediletto la dimensione visiva a discapito della dimensione uditiva. Comunque, ecco, per non parlare troppo sempre e solo io, chiederei anche a Ciro di interagire col prossimo pezzo, ad esempio. Innanzitutto, ciao Ciro, non ti abbiamo ancora sentito quest'oggi.
Allora, ciao a tutti, buonasera. A me è sembrato invece molto interessante approfondire questo tema nell'ambito più che musicale, filosofico, anche perché la voce, appunto, come dicevamo l'ultima volta, è anche simbolo dell'identità della persona, quindi della presenza di una persona viva, e quindi di un intelletto, ecco, che sta dietro.
Un'identità
che sta
plurale,
dietro.
No?
Certo, plurale, dicevamo tra l'altro anche plurale, sì sì. E quindi mi è sembrato, cioè, ci è sembrato anche plausibile l'utilizzo della voce proprio concreto, in questo caso da parte di te, Cristian, per approfondire, e anche riguardo alla filosofia e della voce, se può esistere una filosofia della voce, e quindi è giusto anche approfondire questo argomento senza musica, perché tante di queste musiche che abbiamo ascoltato e andremo ad ascoltare sono pregne di filosofia. Quindi io ho portato un paio di brani che secondo me sarebbe bello, magari dopo tante parole, ascoltare anche uno in seguito all'altro. Un brano è della cantante Diamanda Galas,
di cui parleremo poi magari dopo il brano.
Sì,
anche.
Di origine greca, un personaggio sui generis, tratto dall'album del 93 Vena Cava, che tratta la drammatica questione della malattia dell'AIDS. È un brano in cui facilmente scorgerete dei richiami alla tradizione gospel, e in particolare a un brano che si chiama Amazing Grace. E il secondo è un album uscito proprio di recente, è un duo di cui parlerò dopo, comunque si intitola, il gruppo si chiama People, sono un duo, chitarra e voce lei, batteria lui, diremo anche i nomi più tardi. E un buon esempio di mistura fra jazz, rock e comunque una voce portentosa di lei. Io, Cristian, farei partire i brani così.
Ok.
Thank you. First, all right.
Yes, please, that would be
heavenly. Heaven is the only thing that I have to see. Remember me, Father, shall they glorify my name?
I have glorified it, and I shall glorify it again. Take it nice, lick biscuits. Oh, take it nice. Oh, fine. Love it this time. Oh, yeah. Nice. Father, save me from this hour. There's no beer, so let's drink it all right here. In heaven there is no beer, so let's drink it all right here. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we're gone from here, our friends will be drinking all our beer.
Christian, questi erano i People, un duo americano formato da Kevin Shee alla percussione, personaggio molto stimato in ambito rock e dintorni, anche nell'avanguardia, e da Mary Holverson, che è una cantante che ha, diciamo, anche lei un background nella ricerca, più come chitarrista che come voce. Qui invece scopriamo la sua splendida voce, che mi ricorda molto un tipo di cantato che andava in voga nell'America degli anni 50. Quindi, e qui troviamo appunto un dialogo tra la voce di lei e la batteria di lui, quindi due voci. E andate a pescare questo disco, si chiama Misbegotten Man, è stato appena pubblicato. Invece prima abbiamo sentito Diamanda Galas, di Diamanda Galas potremmo parlare per una trasmissione intera, personaggio da discutere, che si mette in discussione, personaggio oscuro, personaggio sfuggente, con che basa però tutta la sua eccentricità, la sua, il suo messaggio quasi essenzialmente sulla sua potentissima ed estesa voce versatile, che lei usa per trattare temi veramente, come si dice, importanti.
E non facili comunque.
E non facili, mette l'accento e pone sempre, diciamo, la lingua dove non dovrebbe essere messa.
Questa è una tematica che cercavo un pochettino di approfondire prima, non so se ci sono riuscito perché in poco tempo è sempre molto difficile parlare di queste cose, e perché forse anch'io non sono del tutto competente nonostante la mia passione per queste tematiche e per la filosofia. Però una cosa su cui volevo mettere l'accento proprio prima, ho dato giusto un assaggino, era proprio questo, quello che tu adesso hai chiamato con mettere la lingua là dove il dente duole o dove non andrebbe messa. Questo ricordiamo che è un album che si intitola Vena Cava, giusto? È tratta da
esattamente,
che come possiamo notare fin dal titolo è comunque molto diretta di Amanda Galas, cioè Vena Cava ti dà proprio l'idea di qualcosa terribile, di crudo comunque,
esatto,
molto corporeo,
esatto,
molto...
Secondo me hai trovato l'aggettivo giusto per definirla, e al contempo sa essere dolce, sa essere, insomma, la sua voce, l'abbiamo detto, è molto versatile. Non basterebbe una trasmissione per capire le possibilità che lei ha sfruttato. In questo brano in particolare è uno dei miei preferiti, perché si rifà comunque a una tradizione, quella gospel, che è una tradizione essenzialmente vocale, è una tradizione che anche ha connotati molto importanti, la voce come liberazione dalla schiavitù, e in un certo senso lei penso che l'abbia scelto appositamente. La schiavitù della malattia, dell'AIDS in questo caso, lei ha avuto diverse persone, diverse conoscenti deceduti per
questa
malattia.
Suo fratello mi pare che sia morto per AIDS, cioè, non sono sicurissimo ma quasi praticamente.
E quindi insomma a questo punto la tocca personalmente non ero a conoscenza.
Sì, so che
questo.
È morto suo fratello giovane, molto giovane, non sono sicuro che sia morto di AIDS o di overdose, comunque è morto, vena cava c'entrerebbe comunque.
Certo. Un titolo appropriato. Nello stesso album trovate un brano, i brani da notare sono tutti senza titolo, però diciamo che la seconda traccia del disco è un Lieder di Mozart. E quindi insomma va a pescare, fa tutto parte di un discorso, ogni brano, ogni album porta alle estreme conseguenze un tema che lei decide di affrontare. C'è un altro album che si chiama Shry X che parla della pazzia, ci sono album ispirati
Baudelaire, ad
da Baudelaire, ci sono album
anche lui Baudelaire, tra l'altro, voglio dire, non so se avete mai approfondito, ma se vi capita e se vi piace di Amanda Galas approfondite Baudelaire, perché, e viceversa, se vi piace Baudelaire approfondite di Amanda Galas, perché ci sono dei passi di Baudelaire veramente di una crudezza incredibile, come quello della cagna che sta coi vermi in mezzo alla strada, lui con la sua bella che con la sua fidanzata che va in giro con la bellezza a fianco e poi si trova questo cadavere in putrefazione con i vermi e fa questa riflessione sulla bellezza, la caducità della vita e dice: vedi, il tuo corpo rimarrà solo vermi poi alla fine. ed è una, adesso non mi ricordo come si intitola questa poesia, forse si intitola proprio qualcosa che ha a che fare con la cagna oppure con il pezzo di carne morto, insomma non mi viene in mente, però se lo cercate lo trovate sicuramente, ed è spaventosamente bella e spaventosamente cruda al tempo stesso, è incredibile questa commistione come a volte riesco.
Certo, d'altronde è anche consigliabile andarla a vedere dal vivo, dato che spesso e sovente si reca in Italia per concerti, adesso ne deve fare diversi.
Il 15 maggio tra l'altro è all'Accademia Santa Cecilia di Roma e il 23 maggio sempre a Firenze al Teatro Comunale.
E comunque ecco, la trovate in ambiti più che conosciuti, quindi non è pur essendo un'artista diciamo abbastanza estrema, la sua voce è riuscita a portare messaggi anche nei posti meno attesi, posti in cui una voce che tratta di questi temi in questi modi difficilmente avrebbe accesso.
Certo, l'ultima cosa che se mi permetti, se mi consenti, volevo sottolineare, sempre a proposito del discorso che facevo prima, tanto per ricollegarmi, io prima mentre parlavo, non so se tu te lo ricordi, ho accennato così brevemente, ho detto anticipo un attimino, ho accennato a questo elemento costitutivo della voce che è uno degli elementi, uno dei motivi per cui è stata praticamente censurata nella tradizione occidentale, che come dice appunto la Cavarero, la filosofia è una filosofia devocalizzata praticamente, che ha perso la voce, proprio perché, come dicevo anche poc'anzi, il mistero, la libertà che porta, la pluralità non riconducibile ad unità, la difficoltà di fermarla, di fissarla, perché comunque è un qualcosa in divenire, c'è, è solo in atto, non può esserci in potenza. E in più, dicevo, questo elemento che fa la minaccia anche della voce è data proprio dall'elemento femminile che è presente in ogni voce, che è l'elemento della sensualità, perché è appunto questa sensualità che è poi la sensualità delle sirene, come dicevo prima di Ulisse, no? Che la tentazione da dove arriva? Arriva proprio dalla voce, no? Dalla voce, tra l'altro senza una narrazione ben precisa, è un canto per l'appunto. E a questo proposito io ho trovato queste frasi di Amanda Galas che mi sembravano calzare a pennello, perché non so se lo sapete, ma un'altra curiosità di Amanda Galas, che lei ha cominciato a cantare e a cantare in questo modo, proprio lei dice quantomeno, per un divieto, quindi per andare contro, per trasgredire questo divieto dei suoi genitori, che sono di origine greca, come dicevamo, lei è di origine greca, che sono greci di origine di religione ortodossa, che praticamente nel canto intuivano un'espressione artistica peccaminosa, e lei dice di questo, che il concetto insito di peccato è un argomento che proprio la turba e la affascina. Lei dice: contro chi ritiene la mia arte peccaminosa e il mio linguaggio immondo, posso solamente dire: se pensate che vesta i panni dell'osceno, allora sappiate, mi ci sento a mio agio. Questa è la provocazione di Amanda Galas, proprio perché volevo sottolineare appunto questo elemento della sensualità e del peccato proprio che sta insito, così come nella religione cristiana, tanto per citare qualcosa che non conosciamo, il peccato, l'origine del peccato è non tanto la mela di per sé, il divieto, non tanto il serpente, ma la donna che poi alla fin fine incarna l'elemento effettivo, il passaggio da un peccato solo pensato a un peccato poi fatto, no? E la letteratura occidentale, senza andare a scomodare solo quella religiosa, ma tutta la letteratura occidentale o gran parte di essa è fatta proprio intrisa di questi elementi femminili, sempre comunque peccaminosi o che hanno a che fare con il
peccato. Tra l'altro mi viene in mente che un altro degli album di Amanda Galas si intitola La Serpente Canta, quindi io direi proprio che non esiste più il diavolo solo, ma esiste anche, esatto, la diavola.
Esatto. Dunque, l'ultima cosa che volevo dire in merito a questo argomento è che non siamo riusciti quest'oggi a portare qui come testimonianza proprio uditiva altre due artiste che comunque stanno in questa sfera di interessi e che però vi consigliamo di andare a recuperare. Una è Fatima Miranda, che è spagnola, che è residente a Madrid, ma nativa di Salamanca, che forse è più famosa non tanto per i CD o le registrazioni, i dischi, ma per le performance dal vivo, perché si dice, io non l'ho mai vista purtroppo, ma si dice che dal vivo sia una cosa straordinaria, perché viene invitata molto spesso, infatti non a caso, nei festival teatrali d'avanguardia, nelle gallerie d'arte, nelle installazioni, visto che insieme alla voce usa tutto il corpo, anche a questo proposito della voce come corpo, come corporeità che dicevo prima, sempre legata poi alla sensualità e tutte queste cose. E lei pone moltissima attenzione alle gestualità, alle movenze facciali, i vestiti, le luci, è veramente molto dettagliato i suoi spettacoli. Sono tecniche che lei ha preso ricavando dagli insegnamenti di discipline dei maestri orientali, soprattutto Giappone, Vietnam e giù di lì. L'altra artista che vi consigliamo in questa puntata è Meredith Monk, questa è newyorkese, anno 1942, anche questa veramente irriducibile ad unità praticamente, perché ci troviamo di fronte a una compositrice, cantante, regista, coreografa, non so per quale, per quale tra questi motivi sia più famosa. E ha realizzato più di 60 lavori di musica, teatro, danza, cinema, e è arrivata proprio a fondare una compagnia, The House si chiama, nel 68, che proprio ha il compito di abbattere le frontiere fra le varie discipline, la musica, la danza, il teatro e via dicendo. Lei dice anche in questo caso che il fine è quello di creare un'arte che abbatta le frontiere fra le discipline, un'arte che a sua volta diventi una metafora per aprire il pensiero, la percezione e l'esperienza, un'arte che purifichi i sensi, che offra intuito, sentimento e magia, che permetta al pubblico forse di vedere cose già conosciute in un nuovo modo, che è anche, mi sento di dire, quello che cerchiamo di fare noi a volte qui, portando le cose di proprio quest'ultima frase, permette al pubblico forse di vedere cose già conosciute ma in un modo nuovo. E l'ultima frase che voglio citare proprio da Meredith Monk è un'altra dei nostri intenti fondamentali, che poi riuscirci o meno, insomma, ai posteri l'ardua sentenza. Meredith Monk dice che della sua voce, perché in particolare la sua ricerca è espressiva, è proprio dal punto di vista vocale, perché stiamo parlando di lei soprattutto da questo punto di vista. Lei dice che l'ascoltatore, con le sue impressioni, deve diventare un soggetto attivo nel processo proprio creativo dell'ascolto, perché lei parla di un processo creativo dell'ascolto, e confida, lei, vorrei aiutare la gente a sviluppare le sue facoltà auditive, e se non ci riesco sarà un fallimento. Ecco, anche per noi questo può valere, no? Vogliamo aiutare la
gente. Christian, tante volte mi sembra che stiamo andando all'esatto contrario, non noi ma quello che ci circonda, quindi andiamo verso la banalizzazione delle voci, quindi la estrema riconoscibilità della voce, e
è un modo,
la banalizzazione
anche
dei discorsi, quindi anche del linguaggio, quindi prendere le figure del discorso, proprio utilizzare le parole di moda.
Io credo che sulla banalizzazione delle voci credo che possa essere anche un modo di domarla, un tentativo di domare proprio questa irriducibilità della voce, questa libertà estrema della voce senza peli sulla lingua proprio.
Assolutamente.
Passiamo
oltre,
se vuoi,
ma più che oltre passiamo, che si potrebbe restare in Grecia, perché è anche un periodo bello, si potrebbe restare in Grecia sotto il sole, potremmo andare a sentire un altro artista greco o di origini greche, perché noi ce lo teniamo in Italia custodito come un piccolo gioiello. Stiamo parlando di Demetrios Stratos, cantante degli Area, ma soprattutto diciamo un artista, l'artista della voce, forse la voce per
sì, è sicuramente
per eccellenza per quanto riguarda la sua sfruttabilità tecnica e appunto in ambito musicale.
Sì, diciamo che forse, ecco, parlare di Stratos è parlare degli Area molto spesso, qui no, perché in questo caso appunto noi vogliamo presentare un po' il lato oscuro come al solito, il lato meno conosciuto. Parliamo però del precursore in assoluto di tutti questi esperimenti, perché adesso noi ascoltiamo dei brani che sono tratti, o forse un brano che è tratto da Cantare la Voce, che è un album del 1978, mentre questi album, l'abbiamo detto, sono degli anni 90, quelli che stiamo ascoltando, quelli che abbiamo ascoltato prima. E noi ci troviamo qui di fronte comunque a un ricercatore che si è spinto fino a livelli estremi proprio di ricerca, al punto che poi si può discutere, come abbiamo fatto anche io e Ciro, non lo nascondiamo, sull'elemento patologico, più o meno patologico nel senso di pathos, sulla presenza o meno di qualcosa di viscerale o di qualcosa di freddo invece studiato. E, no?
Cioè, sì, non nascondo che qui, questa è una posizione assolutamente personale, il discorso artistico va, diciamo, di pari passo con un percorso quasi scientifico di studio, e quindi in questi casi il lato umano, secondo me, pur essendo la scienza una umana, secondo me rappresenta un po' una deriva verso una deumanizzazione della voce.
Sì, forse sì. Diciamo che, ecco, l'importanza di Stratos comunque è innanzitutto il fatto di essere un precursore, e secondo il fatto di aver raggiunto livelli, proprio anche dal punto di vista anche strettamente tecnico, se vogliamo, livelli veramente ancora irraggiungibili al giorno d'oggi.
Irraggiungibili.
Decisamente. Ricordiamo, ecco, io non vorrei parlare troppo di Stratos, perché poi parlarne per me è sempre un po' sminuirlo, e vale la pena di ascoltarlo. Però ricordiamo alcune cose, tanto per fare un po' i clamori, che appunto è arrivato a risultati al limite delle capacità umane, e nella sua massima esibizione raggiunse i 7000 Hz. Cioè, quando un tenore normale, ricordiamo, può arrivare mediamente a 523 Hz, mentre un soprano, quindi una donna, può raggiungere i 1046 Hz. Lui è arrivato a 7000 Hz. Soprattutto era in grado di padroneggiare diplofonie, trifonie e quadrifonie, ossia 2, 3, 4 suoni contemporaneamente emessi con una sola voce. Quindi noi ci troviamo di fronte a veramente degli esperimenti straordinari. Adesso facciamolo sentire magari un pezzo, ad esempio, possiamo fare, vediamo i passaggi, oppure le criptomelodie infantili. Facciamo le criptomelodie infantili, che così sentiamo proprio le diplofonie, quello che stavamo dicendo. Ok.
Ole nore 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 ole sak Lützaklebeck.
Ma che bel castello.
Beh, questo è uno degli esempi comunque, perché non sono neanche troppo difficili da trovare, comunque con poche ricerche fatte bene si possono trovare con un'estrema facilità rispetto della difficoltà d'ascolto così d'impatto. Questo è un esempio, neanche il più estremo devo dire, però si vede subito come ci sia qualcosa di, anche qui qualcosa invece a mio parere di viscerale, di gutturale, di animale quasi, no? A dispetto poi dell'estremo controllo che ha bisogno una musica di questo tipo. Comunque siamo in chiusura, dobbiamo salutarvi perché mancano 3 minuti, io questa volta taglio corto. www.civetta.info per andare a risentirvi questa e altre trasmissioni. Saluto Ciro, ringrazio tutti, auguro una buona notte, lascio a Ciro le ultime parole con il sottofondo musicale finale, che stavolta voglio fare un po' più ampio del solito, quindi vi saluto. Mettiamo,
va bene, questo? Va bene, sì mettiamo Cas de Moraes.
Vai, spiega. Ma
io intanto volevo salutare tutti ancora, anch'io, ringraziare Radio Onda d'Urto per questa possibilità, ringraziare Christian, salutare Lucio, e quindi andiamo a ascoltare quest'altra artista. Anche qui si parla di anni 90, quindi anni sempre fertili. E si parla di composizione vocale, si parla di voce come pluralità, qui in realtà sono più voci registrate, non contemporaneamente naturalmente, però messe in registrazioni e poi poste, diciamo, stratificate l'una sopra l'altra, che affrontano una serie di frequenze, di melodie sovrapposte a creare delle risonanze particolari. Cas de Moraes, Cathédrale du Chant.